cose noiose, però comunque poi nel pomeriggio c'è Maria Soave, che cose meravigliose, abbiamo fatto il viaggio insieme, è vero, tutto curioso e sono tutto curioso anch'io.
Allora, vi dico qualche parola introduttiva, non su di me, poi abbiamo magari l'opportunità di conoscersi. Innanzitutto grazie perché mi avete invitato, perché mi avete invitato a stare tutta la giornata, perché ci conosceremo, questo è sempre molto bello, è diverso da quando si fa lezione o si fa una conferenza. Vi dico subito che anche che questo tema, questo della comunità, non è un tema che mi trova freddo e distaccato, perché nella mia formazione sta un rapporto molto stretto con una comunità, diciamo, che mi ha costruito, formato, e da cui però ho preso un po' le distanze qualche anno fa, così per questioni della vita. Quindi questo per me non è un tema freddo, diciamo, è un tema caldo. Si prendono le distanze nella vita semplicemente a volte perché la vocazione ti porta da altre parti, no? Quindi per quel che mi riguarda questa è una missione, cioè non ho nessuna rancore o simile. Non sono sempre convinto che la comunità la pensi uguale, ma insomma, quindi ho alle spalle questo, che magari poi in privato si può anche chiacchierare. E quindi entro subito nel tema dicendovi che ovviamente le cose che dico, che sono, le dico da teologo, però sono segnate ovviamente dalla mia storia, quindi prendetele con le dovute distanze critiche, ma questo sempre, no? Mi sembra il minimo. Allora, se io dovessi rispondere a questa domanda, quale comunità per il mondo di oggi, io risponderei innanzitutto non lo so, perché penso che sia molto opportuno. Io spesso quando devo parlare qualcosa di non lo so, però possiamo pensarci, proviamo a parlarne. Quindi quale comunità per il mondo di oggi? Non lo so, però proviamo a parlarne. Su questo faccio due premesse iniziali e poi mi fermo su tre, diciamo, non risposte, ma spunti di riflessione. Le due premesse che faccio sono queste. La prima, mi vergogno anche un po' a chiamarla premessa, perché non è una premessa, ma questa è la questione, secondo me, è questa, cioè la comunione, cioè quella relazione appassionata, fedele, di due o tre o più riuniti nel suo nome, non è una virtù cristiana, non è una delle cose che il cristianesimo fa, ma è per alcuni versi il cuore dell'esperienza cristiana. Io credo che tra di noi non ci sia bisogno più di tanto di giustificare questa affermazione, quindi non mi soffermo più di tanto. Però la comunione non è solamente una virtù, una caratteristica di alcuni. La comunione è l'origine di una esperienza tangibile fatta di carne del Signore Gesù. Per il cristianesimo questa quotidianità di incontri vissuti magari faticosamente, ma questo incontro con l'altro, col suo volto, la sua storia, le sue ferite, questo non è alla periferia della vita cristiana, ma è il cuore della vita cristiana. C'è tutto un filone, credo, soprattutto del quarto Vangelo, no? Su questo tema, questo Giovanni, discepolo amato, quello che inizia la sua lettera dicendo esattamente ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre mani hanno toccato, sia il verbo della vita. Quando parla di questo parla di Gesù, ma per noi parla soprattutto della comunione tra gli uomini. Tutto questo grande filone giovanneo dei discepoli che rimasero con lui, del rimanere, dell'essere figli, dell'essere generati da Dio e non semplicemente Ecco, questo per me è una premessa, ma per me è molto più che una premessa, cioè mi spiace un po' metterla come premessa, bisognerebbe concentrarsi solo su questo, però ho detto provo a dire altre cose, però no, questo arco che inizia con i discepoli che incontrano il Signore Gesù e rimangono con lui e finisce alla Gerusalemme celeste per Giovanni, cioè quel luogo in cui Dio abita con gli uomini senza tempio, solo in piazza. Questa figura non è una figura marginale del cristianesimo, ma è il cuore del cristianesimo. Anzi, oserei dire che quello che tutti dicono è il cuore del cristianesimo, questo lo dicono tutti, cioè l'Eucarestia, il sacramento della presenza reale. Insomma, senza questa capacità di guardarsi in faccia, di incontrarsi, di conoscere le proprie storie, di curarsi, perde di senso. L'Eucaristia, dico, come luogo della presenza reale, dove reale vuol dire che tocchi, noi ci siamo sempre concentrati sul pane, eccetera, ma quello che tocchi nell'Eucaristia è il fratello che ti sta di fianco, il suo respiro, la sua presenza fisica, le voci che si uniscono, questo. Come dicevo io in parrocchia, se due vanno a messa e poi non sanno cenare insieme abbiamo un problema, no? Se è più facile celebrare l'Eucaristia, dove adesso non devi neanche più dare lo scambio della pace, per cui neanche quello, se è più facile quello rispetto a trovarsi insieme a cena, abbiamo un problema, no? Ecco, dicevo io adesso in parrocchia, vedi? Anzi, forse anche un po' scandaloso, è sicuramente molto distante da quella cena che il Signore ha fatto con i suoi. Ecco, questo lo metto come premessa, ma è più che una premessa, capisci? Cioè, siamo al cuore, senza la comunione, quindi senza la comunità. Che cosa rimane dell'esperienza cristiana? Non lo so. La seconda premessa che faccio accanto a questo è che, anche su questo voi fate pure tutti gli sconti possibili a queste mie affermazioni, ma se penso al cristianesimo italiano, perché per strada abbiamo parlato del Brasile, però se penso al nostro cristianesimo, se penso quindi alla mia vita, devo dire che la figura della comunità in tutte le forme declinate, tantissime forme si è declinata, dalla vostra a tutte altre più carismatiche, non importa, ma la figura della comunità in questi ultimi, in questo inizio della postmodernità, insomma in questi ultimi decenni, ha combattuto una battaglia impari e per fortuna contro una figura che, se tra di noi possiamo capirci, io definisco così la parrocchia italiana, con tutto rispetto ovviamente, per è solo il nome, quindi già mi sono stato prete in parrocchia per 18 anni, quindi non è che... Però intendo dire che la figura della comunità in tutte le forme articolate in questi decenni ha fatto fronte a un'altra figura, che è quella, diciamo così, della parrocchia italiana, dico così, che invece spesso è stata figura di un cristianesimo burocratico, di un cristianesimo fatto, come dire, di rimanenze culturali, a volte perfino folcloristiche, di un cristianesimo che ancora assorbe la maggior parte delle energie della maggior parte dei preti, no? Dico quel cristianesimo che per esempio ha scolarizzato la fede, l'iniziazione cristiana, no? Per cui diventare cristiani è come andare a scuola. Il massimo delle nostre discussioni nella diocesi di Milano, almeno, è se spostarlo avanti un anno o indietro di un anno, no? Come quelle lì del Titanic che lucidavano i pomelli di ottone, mentre no, dice no, ma lo spostiamo avanti, lo spostiamo indietro. no? Quel cristianesimo lì che per esempio ha scolarizzato, con una parola che a me fa sempre un po' terrore, perché io un po' ho letto invece un libro che parla di descolarizzare addirittura la società, noi invece abbiamo scolarizzato la fede, no? Di un cristianesimo che ha deciso a un certo punto di occupare la scena politica, non culturalmente ma come in termini di potere qualche volta, di un cristianesimo che, e non adesso, ma da decine di anni, almeno dall'inizio di questa cosa che chiamiamo postmodernità, si è trovato in quella posizione ambigua per cui di volta in volta qualcuno imbracciava uno dei suoi simboli e lo tirava in testa un altro, dal rosario alla Bibbia alla croce al presepe, ma non da adesso, è da mo'. Se leggete il deserto, che già diceva che queste cose succedevano, non da adesso. Quel cristianesimo, dico, la forma della comunità in tutte le sue forme ha fatto fronte a quel cristianesimo che per esempio ha puntato tutte le sue risorse su una figura, quella del sacerdote, senza spiegare cosa fosse, mettendo insieme, come diceva sempre Ivan Ilitch alcuni anni fa, alcuni decenni fa, in modo acritico la figura dell'eremita, del monaco, del teologo e del burocrate, e separando tutte queste tre figure più delle volte dalla comunità. Per cui il sacerdote, mediamente, di quella figura di cristianesimo è uno che lo prendi, lo sposti, lo rimetti, lo rigiri, lo cambi, tanto lui non ha un legame, non ha legami, perché la Chiesa non è fatta di legami. Questa figura di comunità ha fatto fronte a quel cristianesimo che, finché si tratta di parlare, i laici, però poi i consigli pastorali per 2/3 li vota la gente, per 1/3 li non vota il parroco, nei consigli di affari economici per 2/3 li sceglie il parroco e per 1/3 lo vota la gente. Ecco, dico, queste due cose sono due premesse molto diverse l'una dall'altra, per carità. Una è teologica, cioè dice che la comunione è la comunione, cioè la comunione è la carne di questo corpo di Cristo ed è l'unica carne che effettivamente tocchi, che effettivamente ingombra, che effettivamente guarisci, che effettivamente si ammala, perché le altre cose, i dogmi stanno molto bene sempre di salute, non è che si ammalano. Questa prima cosa, e la seconda, ripeto, è che comunque in questi decenni le tante esperienze di comunità hanno dovuto far fronte, bene o male, e per fortuna, ad una figura di cristianesimo che per fortuna qualcuno ha fatto fronte, insomma. E questa battaglia per alcuni versi è vinta, devo dire, perché insomma, certamente per me, che vengo da una famiglia atea, no? Cioè se io sono cristiano è perché ho incontrato un'esperienza di comunione, non perché ho incontrato la parrocchia, che non so io neanche dove fosse di casa, insomma. Ma anche per molti altri, no? Io sto in collegio, abbiamo 200 studenti, di cui la maggior parte viene da paesi del sud, e quelli che conoscono qualcosa del Signore Gesù e si interessano, che cosa ti raccontano? Le vacanze che hanno fatto, gli scout nel CCL, dovunque, ma le vacanze, no? Le relazioni. Ora, da un lato questa battaglia è vinta, dall'altro forse se non è vinta è perché non era una battaglia, no? Forse non doveva essere una battaglia. Queste sono le mie due premesse, cioè per dire, penso che su queste due cose ci siamo tutti, quindi non ho detto niente di geniale, però prendiamo le misure con il tema. Adesso se invece devo andare avanti cercando di rispondere a quale comunità per il mondo di oggi, allora quale comunità per il mondo di oggi, a me viene quasi automaticamente da provare a declinare insieme questa parola che il Papa, l'ultima parola grande che il Papa ci ha consegnato, cioè fraternità. E quindi io cercherò di dirvi tre cose, diciamo due cose più una quasi risposta sul tema di quale comunità per il giorno, per il mondo di oggi parliamo di fraternità. La prima è questa. Mi sbaglierò, però provate a verificare anche voi, provate a leggere l'ultima enciclica del Papa Francesco, Fratelli Tutti, e voi vi accorgete che su non so quanti numeri, non sono 200, poi quei numeri non sono bravo, ma insomma su centinaia di numeri ci sono due numeri, due volte solo, su un'enciclica che si intitola Fratelli Tutti, ricorre la parola Padre, due volte. Importanti, due numeri importanti, per carità, ma due volte. E io guardando questa cosa dico, forse oggi la fraternità, la comunità va insieme con, lo dico così poi lo spiego, un arretramento del padre. Cioè a me sembra che Fratelli Tutti, per mille motivi, ci suggerisca senza dirlo, perché poi alcune cose sono difficili da dire, che si può essere fratelli con un arretramento del padre. Intendo dire che quando io ero piccolo, al catechismo, di cui non ricordo niente, non mi interessava, però cioè, quelle frasi retoriche dei bambini erano siamo tutti fratelli perché abbiamo un solo padre, no? Cioè, io mi ricordo questa. Ecco, a me sembra però che Fratelli Tutti non lo dica. Non che non sia vero, ecco, ma che non lo dica, c'è una certa differenza. Intendo dire che questa figura di fraternità di cui il Papa parla e che secondo me è da pensare e ci dà a pensare la comunità, è un po' lontana nonostante tutto da quel modello un po' complesso che è il modello familiare, che ha un'eredità complessa, perché oggi appunto parlare di famiglia è molto difficile, ed è molto difficile anche perché a volte le nostre parole della famiglia sono un po' astratte, no? Cioè noi difendiamo la famiglia, sì, ma la cioè che famiglia, no? Mi viene da dire. Cioè rischiamo sempre di non mettere in luce quali sono i meccanismi che rendono la famiglia un luogo di grazia e non un inferno. Perché tutti sappiamo che le famiglie sono luoghi meravigliosi finché sono luoghi meravigliosi, poi diventano un inferno, no? Cioè, i grandi delitti si fanno in famiglia. Quindi. Allora, a me sembra che una delle cose che non si dice mai della famiglia e che forse qualche volta bisogna dire è che i fratelli sono fratelli quando il padre fa un passo indietro. Io mi ricordo che da piccolo, io ho un fratello più grande di 5 anni, no? Che quindi mi menava perché era 5 anni più di me. Cioè, e quindi io, facendo la guerra preventiva, no? Cioè quando lui si avvicina, quando iniziamo a litigare, io cioè, subito chiamavo, piangevo prima ancora in modo. Ecco, si impara ad essere fratelli anche perché il padre fa un passo indietro. Non è un caso che la storia del primo omicidio, no, ha a che fare con un'ombra del padre troppo pesante. No, questo Caino che ammazza Abele perché, ma forse anche perché secondo lui Dio aveva preferito l'offerta. Se leggete quella meravigliosa opera, per me è il capolavoro della letteratura, che Fratelli Karamazov, no? Questi tre fratelli che iniziano a essere fratelli quando muore il padre. Oppure se leggete l'Amleto di Shakespeare, che invece è la storia di un ragazzotto che, siccome il padre non se ne va mai, neanche da fantasma, non riesce a fare niente. No? Questo Amleto che ha un padre che si chiama come lui, Amleto anche il padre, che incombe dandogli un compito e Amleto non riesce a fare più niente. Cioè intendo dire che, e dico senza entrare nelle questioni, come dire, psicanalitiche della morte, dell'omicidio del padre, del complesso di Edipo, del complesso di Telemaco, se giratelo come volete. Cioè si tratta di una figura per me ricorrente, cioè quella di un padre che nel Vangelo fa sentire la sua voce piuttosto poco, e tutte le volte che la fa sentire è per abilitare il figlio, fratello, no? Pensate al battesimo di Gesù, che appare questo padre e cosa dice? Dice, appare il padre, e cosa dice? Questo è mio figlio, ascoltate. Mi sembra ricorrente, come mi sembra importante, anche se l'abbiamo declassato a cosina da note, che a un certo punto Gesù dica: nessuno di voi si faccia chiamare padre. Chissà perché abbiamo costruito una intera chiesa su una figura sacerdotale che si fa chiamare padre. Non ho capito perché ci sono dei pezzi di Vangelo che quelli bisogna leggerli così come sono scritti, di solito quelli sul sesso bisogna leggerli così come sono scritti. Poi ce n'è uno che dice: nessuno si faccia chiamare padre, né rabbino né maestro, e noi tutti padre, santo padre. Perché? Boh. Forse c'era un'indicazione preziosa invece in un Dio che dice: sto nome padre, facciamo che lo uso solo io, e lo uso poco. E lo uso poco. A me sembra che il Dio di Gesù chieda che questo nome padre sia riservato a lui, che lo usa con una certa distanza, con grande parsimonia, peraltro sempre dicendo: sono il padre del figlio, sono il padre di Gesù. E mi sembra che con questa distanza forse la teologia non abbia tantissimo fatto i conti. In particolare sul fatto che in questa distanza, che non è la distanza del padre fantasma come Amleto, no? Non è la distanza del padre poco di buono come Fyodor Karamazov. Non è la distanza del padre assente, come dice Recalcati, non so se avete in mente, di Telem, del padre di Ulisse, no? Non è quella distanza lì, è una distanza giusta, dentro a cui si apre una fraternità. A me non sembra un caso, però, che il Samaritano non sia un figlio di Israele, eppure è fratello del poveraccio che è rimasto giù. E forse neanche un caso che sempre nel Vangelo di Luca, dei 10 lebbrosi che Gesù guarisce, 9 vanno a ringraziare il sacerdote padre a Gerusalemme e uno, il samaritano, va a ringraziare il Gesù fratello. Cioè a me sembra che una delle cose più, però lo dico un po' così, una delle cose più rivoluzionaria del cristianesimo non sia il Dio padre, ma il Dio fratello. No? Cioè il Dio padre, diciamo, vabbè, ci si va, ma è il Dio fratello. Allora, ripensare la fraternità così, la comunità così, significa molto. Poi magari ne parliamo, magari significa per esempio che ci sono tanti padri. No? Mi fa impressione questa enciclica in cui Papa Francesco dice: io questa enciclica l'ho pensata col mio fratello che di mestiere fa l'imam, e che quindi non è che proprio riusciamo a dire che abbiamo lo stesso padre noi, però riusciamo a dire che siamo fratelli. Magari se iniziamo a dire che siamo fratelli possiamo poi un giorno parlare anche di chi è il papà, no? Però è molto forte per me questa figura. Che cosa significa questo per le nostre comunità? Non lo so, però Forse significa che il principio di autorità oggi deve giocarsi su tante autorità, no? Non su una. Forse sto dicendo cose di dire.
È arrivato il tuono.
Sì. Casomai smetto. No, che non mi sento.
La seconda cosa, il secondo punto, no, quindi il primo punto è quello che io dico un po', questa figura dell'arretramento del padre a favore di, non so, bisognerà parlarne, però certamente a favore di una figura di fraternità che noi non abbiamo sviluppato, no? Cioè, perché comunque noi preti continuiamo a chiamarci padre, per esempio, e comunque continuiamo a essere in giro così, ecco. Vabbè, la seconda cosa è come questa figura modifica la Chiesa. Cioè, la rilevanza di tutto questo, di questa figura di fraternità per la Chiesa. Allora, a me sembra di, forse io banalizzo, però a me sembra di dire questo. Quella cosa che io dicevo all'inizio, cioè che in questi decenni le esperienze di comunità, almeno in alcuni contesti ecclesiali, sono state una grazia pazzesca, beh, questa cosa è vera. E sicuramente, per esempio, Benedetto XVI su questo ha spesso parlato, spesso intervenuto parlando dei movimenti, anche immaginando che questo veramente potesse essere una figura addirittura risolutiva, per poi a volte noi esageriamo, ci sembra sempre che la cosa sia risolutiva. Quando Papa Francesco prende in mano questa eredità, la prende con degli enormi problemi, perché è inutile negare che, diciamo, in questi ultimi decenni le esperienze di comunità forti hanno vissuto delle crisi importanti, di scandali, di errori, di paternalismi, e quindi mi sembra di poter dire che a fronte di questo invece il Papa rilancia questa figura di paternità. E cosa intendo dire? Intendo dire che è vero che c'è questa linea giovannea importante nel Vangelo, però siccome poi i padri sono tanti e le autorità sono tante nella Chiesa, la Chiesa si è abituata a vivere con quattro Vangeli che non dicono la stessa cosa, però adesso poi c'è Maria Soave, mi battechetta magari, ma no, non sono un biblista, ma che non dicono la stessa cosa e le cui autorità e paternità, se volete, si sono da sempre confrontate. C'è una linea giovannea, ma c'è anche una linea lucana nel cristianesimo. E io ho sempre in mente un'opera, per me fondamentale, che è tanto fondamentale che non la trovi più riedita, di Lofink, che si chiede, che è un biblista, teologo, per me fondamentale, sulla ecclesiologia di Luca, cioè sulla figura della Chiesa, in cui Lofink dice esattamente questo, cioè che Gesù abbia inteso costruire una chiesa come popolo separato dagli altri non è così chiaro. Anzi, per Luca, secondo me, dice Lofink, non c'è. Gesù, se tu leggi il Vangelo di Luca, aveva in mente questo, cioè quella, una chiamata universale, la chiamata del popolo di Israele, e non la costruzione di un popolo separato che tu devi entrarci perché poi lì c'è la salvezza, no? La Chiesa, dice Lofink, è, diciamo, un incidente, un bel incidente, però è un incidente storico. Cioè, lui dice, Luca non parla mai del popolo contro i discepoli, parla sempre dei capi del popolo contro i discepoli. E Gesù non parla mai solo ai discepoli, ma parla sempre ai discepoli con il popolo, no? Quindi Lofink dice, adesso poi non lo sto a assumere perché sennò una palla micidiale, comunque, che l'idea di costruire un popolo separato, però cercatelo, leggetelo perché è anche un libro bello, almeno per Luca non c'è. è che per esempio gli apostoli non parlavano mai alle comunità, no, questa idea che noi abbiamo spesso dei cerchi concentrici, visto che anche nel sinodo, nei documenti preparatori del sinodo c'è questo, un po' ogni tanto c'è questa idea, Gesù, i discepoli, la folla. E però Lofin dice, almeno per Luca, questa idea di Gesù, i discepoli, la folla, cerchi concentrici, messi così, non è così, non è così. Cioè, come se Gesù parla ai discepoli, poi i discepoli devono parlare alla folla, il vescovo parla ai preti, poi i preti devono parlare agli altri, il parroco parla al consiglio pastorale, poi questa forma che noi già pilotiamo abbondantemente, ci stiamo dentro, non è così chiara, dice lui. Questo ovviamente non significa che la Chiesa non vada bene, ma che la comunione, cioè che la Chiesa è una realtà tesa tra solo due cose, due riunite nel suo nome e l'universo intero. Cioè, questa è la dimensione della comunione, la dimensione della Chiesa è tesa tra noi due che ci troviamo a parlare nel suo nome, ci troviamo nel suo nome, ci troviamo a dire il Padre nostro, a parlare, e l'universale. Tu dici, cosa cambia? Beh, non poco, non poco, perché ti libera da due miti pericolosi. Uno è quello dell'identità, su cui non mi fermo, perché vabbè, cioè, che il mito dell'identità, il mito, non l'identità è importante, ma il mito dell'identità sia pericoloso, sembra ovvio, ma c'è un altro mito che invece ci riguarda un po' di più, che è quello della comunità perduta. Cioè questa idea che esista una comunità perduta originaria, che torna, no, a ondate questa idea, ma non solo torna nel dibattito, ma torna nelle esperienze delle comunità, no? Che ogni tanto si trova e dice, l'abbiamo fatto tutti, quindi se l'avete fatto, no? Adesso rileggiamo il libro degli Atti che ci dice com'era la comunità vera, quella perduta. Poi rileggio il libro degli Atti, mettendo i diti negli occhi, nelle dita degli occhi, peggio di noi, ci arrabbiamo, no? Quindi non è che. Però questo mito della comunità perduta, a me sembra che possiamo un po' lasciarlo. A me sembra che da che mondo è mondo, quando uno fa una comunità, sempre una comunità perduta, la comunità perfetta che non c'è più. No, qualche tempo fa è uscito il libro di uno che diceva l'unica risorsa del cristianesimo è il monachesimo, dobbiamo fare tutti i monaci. Monachesimo benedettino, ci mettiamo lì, costruiamo un muro, a parte con una visione di monachesimo benedettino che l'ha vista solo lui. Perché se c'è un posto dove se hai fame, suoni, ti danno da mangiare sempre un monastero, quindi. Però a parte questo. No? Però c'è questa idea, questo mito di cui spesso le comunità giovanili, le parrocchie un po' vivono, no? Della comunità perduta. Perché è pericoloso questo mito? Perché crea una tensione, secondo me assurda, però l'ho vissuta e la sto combattendo, tra la comunità e la società. La comunità è bella, la società è anonima. La comunità è noi, le nostre relazioni, qui mangiamo insieme, la società è l'ufficio postale, le tasse, il Green Pass, no? Cioè, no, questa tensione che spesso abita il nostro mondo ecclesiale, dico il mondo ecclesiale buono, cioè, non sto dicendo il mondo ecclesiale, quello che io un po' stigmatizzo, quello buono, tra questa figura bella della comunità, dove siamo tutti amici, ci prendiamo cura, io, te, conosciamo le nostre storie, da un lato, e la società dall'altro, che invece è quelle robe brutte tipo la politica, no? Quelle robe brutte tipo le tasse. Ecco, io questa tensione, secondo me, va smontata. Cioè, a me fa impressione, no? Questo paese strano, affascinante in cui viviamo, che credo sia un paese in cui c'è più volontariato, sono migliaia di associazioni, no? E poi è sporco, cioè non vi fa un po' impressione, no? È sporco, per dire, poi non si paga le tasse, cioè, adesso per dire le tre cose, sto dicendo luoghi comuni, ecco. Però fa un po' impressione, no? Questo paese dove ci sono le, i volontari, no, della San Vincenzo, poi di, ma di tutto, no, che sono lì, che ci, noi, perché noi ci occupiamo, eccetera, e poi c'è una diffusa mal sopportazione della società, c'è qualcosa che non funziona, no? Se tu inizi a pensare che tra me e te e l'universale non c'è separazione e che la Chiesa è tesa lì in mezzo, a me sembra che le cose cambino. Diceva questo grande filosofo che a me piace molto, morto da poco, che è Jean-Luc Nancy, che ha lavorato molto su questo tema della comunità, dicendo: l'essere con è sempre uno scoprirsi a côté, cioè sempre lo scoprirsi di fianco. Cioè l'essere con, sì, e anche ci troviamo, facciamo la comunità, eccetera, ma è sempre uno scoprirsi a di fianco nei destini, nella visione del mondo, nella costruzione del senso. E io penso che in un tempo come il nostro, no? Che è un tempo, vedo, questo è proprio puramente da pastore, no, cioè, ancora puramente pastorale, no? Io vedo come, cioè io non sono vecchio, però c'è, cioè, già ho qualche problema con, e a me la cosa che sempre fa impressione di questi giovani è la pluralità di appartenenze, no? Che per, a lungo mi è venuto da combattere, no? Cioè, per cui uno è, e che forse un po' va corretta, no? Però uno è in parrocchia, totalmente la parrocchia, poi va in un altro posto dove dicono le cose opposte, è totalmente dentro, no? Questa roba liquida, adesso che dicono, della postmodernità liquida, per cui tu hai tante identità, tante appartenenze. Allora non so se è buono o cattivo, a parte che le cose epocali non sono le buone e cattive, sono, cioè, no? In genere, a me fa ridere quelli che dicono che quest'epoca malvagia, no? Dice, ma l'epoca, cioè l'epoca è l'epoca, non, è, non la scegli, non, ma non la giudici, non la giudichi, nell'epoca c'è tutto. Dice. Come quelli che dicono: a me il Rinascimento piace, il Barocco no. Dice, cioè, no, avete in mente, a me piacciono le cose, l'ho detto anch'io, poi uno cresce. A me piace il Romanico, a me il Barocco mi fa schifo. Uno dice, vabbè, adesso è un mondo, non è che ti piace o non ti piace, a parte che a nessuno interessa se ti piace o no. Cioè sono, no? Ecco, l'epoca è, non è che ti piace o non ti piace, è. Allora questa appartenenza plurale, liquida dei nostri ragazzi, forse non è una maledizione. Che si scoprono di volta in volta a côté, in parrocchia, si scoprono a côté, in... No, forse non è una maledizione. Certo, noi ci rimaniamo un po' male perché noi li volevamo tutti intruppati, no? Catechisti, cioè ragazzini, poi educatori, poi catechisti, poi baristi, poi magari lasciano anche l'eredità, siamo a posto. Cioè, noi avevamo in mente questa roba qui, però pazienza, se non c'è più, forse non è grave, forse ci insegna un profilo della comunione che, no? Forse è anche il momento per imparare che non è vero che c'è la società cattiva e la comunità buona. E quindi passo al terzo punto e chiudo dicendo quali sono due possibili strade. Cioè, quindi, e quindi la comunità del mondo di oggi. Allora, io ho in mente due possibili strade. Una evidente, che però forse va detta, e l'altra forse un po' più azzardata. La prima è questa. C'è un passaggio del 1980 o giù di lì, insomma, di Balthasar, che è un grande teologo famoso, avrete già sentito citare, che parla della comunità, dell'esperienza della comunità, e dice essenzialmente che la comunità è essenzialmente orientata, cioè serve all'acquisizione di un'ecclesialità interiore, cioè detto in parole molto semplici, serve a imparare ad amare. Cioè che l'esperienza di comunità forte, appassionante, serve a costruire la grammatica dell'amore universale. Un po' come gli anni dell'infanzia in cui la mamma ti dà da mangiare, ti nutre e non ti dice mo sei grande, vai a lavorare, procurati il cibo, no? Perché almeno per un po' di anni non te lo deve dire, già. Ecco, un po' come quella cosa lì in realtà serve poi, perché poi il bambino va nel mondo e poi impara e poi lavora e poi si porta a casa il cibo, ecco. Cioè, e questo tempo anche di incanto delle relazioni, noi lo dobbiamo ai nostri figli, la prima cosa che mi viene da dire un po' è questa. E però appunto dice Baltasar in quello scritto lì, se tu non cresci ti fermi in una specie di infantilismo cristiano, cioè quel momento lì generativo, sorgivo è importantissimo. Io lo dico per me, no? Cioè dico, no, io probabilmente non sarei cristiano se non avessi incontrato, ma io guardate lo dico anche, cioè se non avessi incontrato un'esperienza di comunità che mi ha fatto appassionare, no, al Signore Gesù, cioè se io avessi solo avuto la parrocchia non sarei qui, ma neanche ma per sogno, no, cioè non fare il prete, no, però appunto questa figura ha a che fare con una fase della vita, dice Baltasar, che un po' è già così per alcuni versi, cioè io penso che questa è anche un po' una conclusione abbastanza consolante, perché un po' è già così. Ripeto, i ragazzi, che è chiaro che in cattolica nessuno viene perché è cattolica, no? Cioè, penso, se non sapete ve lo dico, nessuno viene in cattolica perché è cattolica, viene perché per 100.000 altri motivi. Poi tu sei lì che devi fare l'assistente pastorale e dici, beh, scusate, so che non vi interessa, però se ci sono anch'io, no? Quelli che arrivano, no? Arrivano perché hanno alle spalle un'appassionante esperienza di comunione. Quindi è già così. Io credo che già le nostre comunità abbiano generato cristiani che poi sono nel mondo. No? Quindi questo già mi sembra forse esserne consapevoli, cioè come dire che noi dobbiamo comunque ai nostri figli, ma figli spirituali intendo dire, adesso vedi che non dovrei usare la parola figli, ai nostri fratelli più piccoli, vedi che
tarlo lì
dobbiamo ai nostri fratelli più piccoli che vedano, no, e che possano abitare anche un'esperienza comunitaria appassionante. Cioè io penso che cosa ha significato per tantissimi ragazzi prendersi cura di ragazzi più piccoli, no, avere. La seconda cosa, che è un po' più azzardo, è questa. Forse le comunità, come voi, come dovrebbero provare a pensarsi un po' come la Chiesa ha pensato i consigli evangelici. Non so se avete in mente consigli evangelici. Consigli evangelici sono consigli, quindi non sono obbligatori. Cioè sono quella cosa che chiamano povertà, castità, obbedienza, no? Quello tipico dei consacrati, dei monaci, pare anche dei preti, insomma, comunque. No, nel senso che non pare perché non lo fa, non lo fa nessuno, ma così, però pare perché forse è tutto da ripensare. Però diciamo comunque i consigli evangelici come si pongono nel mondo? Si pongono, dice la teologia, in una prospettiva escatologica, cioè l'uomo casto, povero, la donna casta, povero, obbediente, no? Non sta dicendo quello che tutti devono fare. Non sta contrapponendo la vocazione alla castità, alla vocazione matrimoniale, tipicamente, no? Il celibato al matrimonio. Cioè il prete non dice, cioè ci ha provato San Paolo, ma non è che proprio gli hanno creduto, cioè che è meglio, ecco. Ma oggi come oggi, grazie a Dio, spero che insomma nessuno dica, beh, insomma, fare il prete è meglio che sposarsi, insomma, no? Perché, ma tutti oggi diciamo, beh, questa figura del prete è lì a ricordare qualcosa che è di tutti, no? Cioè, per esempio, una relazionalità che non mette nomi, che non si definisce, che non possiede, no? Questo è importante saperlo anche per chi è sposato, no? Un uso del denaro che non ci mette sulle mani, ripeto, su questo possiamo parlare, però questo è importante che lo sappia anche il banchiere, no? Che si può vivere senza mettere sulle mani sul denaro, no? Un'obbedienza che non è contraria alla libertà, questo lo deve sapere anche il ragazzotto che quando vuole essere libero, che libertà e obbedienza non sono, ecco. Io dico, forse anche la vita comune, la vita di comunità può fungere da consiglio evangelico, cioè da prospettiva escatologica. Cioè la vita comune intensa, appassionata, la vita di una comunità che decide così, in modo anche stabile, forse è un anticipo per tutti di quella Gerusalemme celeste, sapendo che proprio come per i poveri, i casti o gli obbedienti è tutto molto faticoso, è proprio come per gli sposati è tutto molto faticoso ed è tutto molto imperfetto ed è tutto da imparare di nuovo, forse così anche per la comunità. È come un casto non si sognerebbe di dire che tutti devono essere, cioè un celibe non si sognerebbe di dire che tutti devono essere celibi, e spero anche uno sposato non si sogni di dire che tutti devono essere sposati, no? Però custodisce qualcosa che è per tutti, così forse una comunità oggi deve un po' spogliarsi dell'idea che solo lei, che, e dire sto custodendo qualcosa che è di tutti, mantenendo molto viva questa idea che la comunità è sempre tesa tra due riuniti nel suo nome e la Gerusalemme celeste, dove con mirabile immagine, e ho finito, dove con mirabile immagine Giovanni, che pure è, come tutti sappiamo, no? Come dicevo all'inizio, forse la linea di Vangelo più vicina a questa idea di agape, fraterna, amicizia, eccetera, però Giovanni cosa dice della Gerusalemme celeste? Che quando arriveremo lì, ci sarà un sacco di gente che neanche ti aspettavi, colorati, variopinti, i 144.000 dell'Apocalisse, i giusti, quelli che, no? Che hanno vissuto agape come te, meglio di te, forse anche, e tu mai te lo saresti aspettato, no? Che vuol dire certo che c'è lì anche il tuo vicino, c'è anche il tuo amico ateo, che c'è anche il tuo, certamente, ma che vuol dire che ci sono anche comunità, esperienze, fraternità che neanche ti aspettavi. A me sembra che spesso il Papa nel suo magistero ci abbia mostrato, già dal Laudato Si, che ci sono luoghi in cui l'esperienza della comunione, quando parla delle periferie, anche in senso economico, la si vive, quando parla dell'Amazzonia, ma insomma, la si vive ed è nata ed è germinata ed è cresciuta senza chiederci il permesso. Questa visione della Gerusalemme celeste così variopinta, in cui l'idea è, non è che ci ritroviamo e dici eccolo, sapevo che quello lì non c'era, ma ci ritroviamo e dici anche tu, ecco, questa idea per me così, è una bella immagine con cui forse la Chiesa può imparare a pensarsi. Grazie, non so se ho detto cose. Grazie. Mi rimetto la museruola.
Forse per fare le domande conviene che per poterle sentire bene usiamo il microfono, per cui io mi metto qui e lo passerò. Ah, se no saliamo? Allora saliamo che è più. Magari. Così vediamo anche in faccia. Vuoi salire, Serenella?
Posso parlare qua?
Comanda lui.
Se riesce a salire, meglio. Grazie.
Qui? Sì. Allora, per un po' di pagine la parola padre era costante e l'identificazione della fede era in questa fiducia nel padre e il fatto che i fratelli siano uniti, ci sia comunità, poi dice se il padre ha retta. Noi nella nostra comunità diciamo la preghiera Dio padre e madre sempre, quando facciamo le preghiere, e la figura della donna viene solo in fondo nel discorso fatto da questo teologo. Viene solo in fondo quando la donna nutre, se non sempre dalla figura maschile, il padre. Secondo me il Papa, lo chiamo con il nome che gli ha insegnato Padre Piccola, questo Francesco, ha detto poco volte padre, perché è arrivato, secondo me, però magari mi chiedo male, è arrivato alla concezione che usiamo in chiesa padre e madre, ma quello che secondo me è pure importante è il fatto che la comunità perduta, la tensione tra la società e la comunità, sì, c'è un po' di puzza sotto il naso, io all'inizio quando venivo, scusate, io parlo romano. E quando venivo all'inizio mi sembrava che la nostra comunità fosse una specie di elite all'interno di Bergamo di persone, e forse lo è, però non lo è anche, dipende dalle relazioni. Allora, è la relazione secondo me il Dio, il bene è la relazione. E cosa c'è di più corporeo che fare un figlio? Nel momento che la donna, qui l'importanza che io cercavo, che poi è venuta alla fine del discorso, l'importanza della donna, oltre che del padre, è fondamentale, perché è la comunione che ci fa esistere. L'atto sessuale è una comunione. E il figlio nasce dal corpo. Poi la famiglia cresce, ciascuno va per la sua strada, però la madre ha sempre questo desiderio di comunione. Il figlio deve andare per la sua strada, si deve staccare, ma la madre al momento che si ritira, il padre al momento che muore, diciamo dalla parola, vorrebbe vedere i figli uniti spiritualmente. E quella è la comunità. L'unione spirituale. Io mi sento di dare questa risposta. È la speranza di rimanere uniti noi e di fare in modo che il mondo sia un mondo armonico. Questa è la speranza della comunità. È l'agire nostro in quella direzione. E questo è quello che io sento. Non penso, sento.
Grazie.
Grazie.
Vuoi dell'acqua?
Non so, forse
raccogliamo un po'.
Non so se una.
Però. Sì, è più una riflessione.
Sì, sì.
va bene.
Va bene anche questo. Prima di tutto grazie, perché le testimoni che sono venuti sono davvero diversi. E ti volevo chiedere un paio di cose a proposito delle possibili strade. È molto interessante questo fatto che l'esperienza della comunità è quella che uno deve avere per crescere bene, non so come dire, come quando hai una famiglia che ti fa passare un'infanzia rassicurante, sperimentare qualcosa di bello è fondamentale. Personalmente questa cosa mi ha segnato tanto, ma ha insistito molto sul fatto che è una fase, che bisogna superarla in qualche modo. Ecco, mi ha colpito, che, almeno per quanto riguarda me, il constatare che la nostra comunità, perlomeno una parte, è molto separata dalla chiesa ufficiale, ma non più come una volta, quando magari c'erano i contrasti. Adesso abbiamo avuto il vescovo che è venuto all'incontro, che addirittura alla presentazione del libro del Gianna La Porta, che addirittura ha citato la De Luca, che ha complimentato la comunità, cosa mai successa. Cioè, i rapporti sono buoni, però noi siamo molto fuori. E questo è perché dobbiamo fare un salto comunque a coinvolgerci con gli altri. Cioè, devo dire, questo specie di gradino, il cerchio, ecco, la comunità, il cerchio che coinvolge la Chiesa ufficiale, il mondo, cioè noi abbiamo sempre molto saltato. Però adesso, ecco, questo discorso del superare, non dico di guardarci in faccia e essere contenti, che è comunque un elemento sempre piacevole, ma di fare dei passi diversi che forse coinvolgano di più anche altre persone. Grazie.
Magari inizio a dire qualcosa. Allora, la prima domanda è un tema molto grande che meriterebbe una trattazione specifica, diciamo. Io non intendevo certamente mettere in contrasto la paternità, la maternità, non mi focalizzavo su questo e qualche volta forse dico solo una cosa, cioè dal punto di vista... cioè questa figura della paternità e maternità di Dio certamente è un tema molto importante, è un tema molto importante anche delle religioni, del dialogo ecumenico, eccetera. Il fatto che noi diciamo che Dio è padre però non allude a una paternità di Dio, ma al nome che Gesù dà a Dio. Cioè questo, quando io, cioè, come dire, la presenza della parola padre nel linguaggio cristiano, come dire, padre per il cristiano non è il Dio padre o il Dio madre, ma è il padre di Gesù, no? Cioè, la paternità di Dio per il cristiano non è la paternità nel senso della fecondità, della generatività, eccetera, è il modo con cui Gesù ha chiamato Dio Padre. Quindi il modo con cui io uso questa parola è questo, cioè, che non nega niente del resto, ovviamente, assolutamente, no? Però è un profilo.
Ma il problema, scusi, interrompo, ma il problema del sacerdozio solo maschile rimane, è un problema.
Ma se volete parliamo di questo, però io sto solo dicendo, non stiamo parlando di questo. Guardi, sfonda una porta aperta, ma veramente, cioè, d'accordo, ma io penso che io direi che cioè che sacerdozio e paternità non dovrebbero centrare, quello che sto cercando di dire, no? Cioè il sacerdozio non dovrebbe centrare con la paternità e con la maternità, questo io lo sto dicendo. Però è un tema enorme, interessante. Io devo dire, se posso, che sempre parlando di fraternità, per esempio c'è un passaggio molto interessante di questo Nancy che dice, io non l'ho citato perché, però che dice, attenzione che i fratelli non sono i figli dello stesso padre, ma sono quelli che mangiano dalla stessa madre. Cioè i fratelli sono fratelli non in virtù della paternità ma di un accudimento comune. Però io farei anche un passo oltre dicendo proviamo ad articolare di più l'idea di un Dio fratello. Cioè quindi padre e madre è un tema, però quello che io dicevo è proviamo a lasciarli lì senza peraltro veramente senza dire che questo è un tema minore, però diciamo quello lì abbiamo frequentato parecchio, magari proviamo a muoverci di più sul tema del Dio fratello. Questo è. Per quanto riguarda la seconda domanda, allora io infatti dicevo ci sono due letture. Uno è che la comunità è una fase, e questa è di Baltasar, cioè io l'ho trovata perché a un certo punto della mia vita sto cercando di raccapezzarmi con la questione della comunità, e comunque ho trovato molto consolante che teologo importante che ha lavorato molto sul tema di agape e dell'amore eccetera dicesse è anche uno che ha costruito comunità, no, perché cioè attorno a Baltasar, a von Speer, comunque dicesse beh, questa comunque può essere anche pensata come una fase, poi uno diventa adulto, no? Quindi questa è una prima lettura che ti libera dall'idea che siamo sempre sconfitti quando uno va via, ecco. Perché ci sono dei posti, cioè io, guardate, io adesso è un po' si può slacciarsi ancora di più ulteriormente. Io ho nella mia vita, oltre a tutte le cose che faccio, sono in parrocchia, poi ho un'associazione, ci occupiamo nella periferia di Milano, Baggio, cioè una periferia abbastanza brutta, di dare possibilità culturali ai bambini che non le hanno. Non perché non hanno la scuola, ma perché magari hanno una famiglia che non li ha mai portati a sentire un concerto, cioè ci occupiamo di questo, va bene. Ed è un'associazione di cui io non sono il presidente, ma nessuno sa che sono un prete lì, perché i bambini sono tutti, buona parte è musulmana, insomma, quindi cioè, sarebbe troppo ingombrante, cioè io, se loro sanno, sono un professore, poi se guardano su internet lo scoprono, però cioè non mi presento, ok, benissimo. L'altro giorno ci abbiamo 30 bambini, l'altro giorno siamo andati in una parrocchia a portare i volantini con due nostri bambini di quella parrocchia, no? Che conoscevano il loro don, e c'erano due bambini di quelli che vengono da noi e altri tre che lui non conosceva, no? E lui ha detto subito ma perché devo mandarli da voi? Perché devo mandarli da voi? Fateli voi venire da me. Io giuro, poi, ma ci sono rimasto così male che dico, ma sto uomo c'ha un problema, no? Ma chi gliel'ha spiegata? Chi è che gli ha raccontato sta storia? Ecco, allora, forse uno potrebbe anche sentirsi un po' più libero nel dire, va bene, cioè noi gli abbiamo dato un pezzo, soprattutto in una società come questa di oggi. E la seconda cosa che tu dicevi sul rapporto con la Chiesa, sì, questo è fondamentale, ma io direi, ma il problema non può più essere il rapporto tra voi e il Vescovo, il problema è il rapporto tra voi e il mondo. Ma è sempre stato così, per alcuni versi. Adesso, chi se ne frega, non voglio dire, cioè, ma non in questa prospettiva, questa, no? Cioè, pensate a come oggi, per esempio, a me ha fatto impressione, perché questa comunità di cui faccio parte, a cui sono molto legato e a cui adesso mi sono più allontanato, quando si è costruita, no, è venuta della gente, allora, come sempre capita a questa comunità, la diocesi non ho voluto sapere niente, okay? Però è venuta della gente, non so, del Sole 24 Ore, perché era interessata al co-housing. Sapete cos'è il co-housing, no? Cioè la vita comune, cioè cos'è il co-housing? È la comunità. Quello è un bel interlocutore, Cioè al di là del fatto che è il Sole 24 Ore. Però, diciamo, come dire, non è male. Non è male se il tuo interlocutore, invece di essere il parroco, che poi questi sono interlocutori che avremo sempre, va benissimo, però diventasse il mondo, no? Cioè, chi ha voglia di sapere com'è vivere insieme stabilmente. Cioè, quando il Papa parla delle periferie che durante la crisi sono state più resilienti perché hanno saputo generare delle periferie, dei condomini, no? Quindi se, sta parlando di forme di comunità, no? Che sono nostre interlocutrici, che ci riguardano, no? Quindi in questo senso dico che la comunità potrebbe anche finire e va bene, ma se va avanti sta dicendo qualcosa che è per tutti, no? Cioè, vedere della gente che vive insieme, che sta bene, riuscire a star lì 3 giorni, 4 giorni, un mese, una settimana, un anno e poi andare via, no? Questo è qualcosa, perché dice una cosa a cui tutta l'umanità è destinata, ma non solo la diocesi, che tanto ormai sono tanti quanto noi, no? Cioè, io, a me fa ridere, perché io ero con la mia piccola associazione sfigatissima, no? In una di queste parrocchie mega della periferia di Milano, 30.000 abitanti, cioè se quello lì viene a chiedere ai miei bambini, io gli ho messo male, cioè, se io sono piccolo, no, quindi invece di fare sti giochetti, che, no, proviamo a vedere che l'interlocutore sia il mondo. Cos'è il cristianesimo da dire sullo stare insieme, che sia per tutti? Da questo punto di vista le nostre battaglie epiche sono un po' meno interessanti, non so come dire, cioè quella parte lì che per me è mitica, no? Cioè queste battaglie epiche con i vescovi che tanti hanno, cioè sono interessanti perché dicono un'epoca, però e poi perché ci hanno segnato, cioè chi porta ancora le ferite, non è che, però sono meno interessanti rispetto a dire guarda, noi siamo qua, ci conosciamo da 40 anni, siamo ancora amici, mangiamo insieme, no? Non so se...
Sono soave e poi avremo tempo del pomeriggio, ma prima che magari alcune persone non tornino, rispetto a questa cosa della paternità che Roberto ci richiamava, magari abbiamo tutti e tutte in mente il Vangelo più corto di tutti e 4 i Vangeli canonici, che è il Vangelo della comunità di Marco, e al capitolo 10 c'è un elenco, ma siccome gli elenchi, quando li leggiamo, a volte l'orecchio interiore non fa particolarmente attenzione, anche perché i testi sono per essere ascoltati, ma anche quando li guardiamo non sempre riusciamo a focalizzare. Ma nel 10° capitolo c'è un elenco, non c'è nessuno che abbia lasciato madre, padre, vi ricordate? Fratelli, sorelle, coraggio, cos'altro?
Campi.
Che non abbia ricevuto 100 volte e dice madre, coraggio, madre, fratelli, sorelle, esatto, siamo talmente abituati e abituate che non ci accorgiamo che non viene ripetuto padre. Per avere la polina in bocca così questa sera, non la
sua,
andiamo, apriamo la Bibbia o i Vangeli se ce li abbiamo, magari abbiamo quella Bibbia dorata nella vetrina di casa, no? Quella bella che il giorno del matrimonio magari qualcuno ci ha regalato, andiamo a cercarcelo. Padre scompare. E scompare non perché la comunità di Marco, che oltretutto scrive 16 capitoli, si è nei manoscritti dimenticata di ricopiare questa parola, ma è proprio per quello che Roberto ha detto. L'ordine simbolico del Padre scompare perché fraternità e sororità. Non ci sarà più Padre. Non riceveremo 100 volte di più Padre. Quest'ordine simbolico, ed è il proto Vangelo, il primo Vangelo, il Vangelo di Marco intorno agli anni, almeno dei Vangeli canonici, la parola Padre. E l'esperienza di questo ordine simbolico del Padre scompare. Era solo per ricordarci anche nel primo Vangelo come questa cosa. E la prima volta nel primo testamento in cui la parola Padre viene usata, vi ricordate quando un piccolo gruppo disperato chiamato Resto venne portato forzato all'esilio di Babilonia, dopo che vennero portati i gruppi delle classi sociali aristocratiche e degli artigiani, venne portato per servire, per essere schiavo servente, e molte di queste donne vennero violentate e nacquero figli bastardi, figli e figlie considerati niente, nessuno. Di chi era? Chi era padre di questa gente che era considerata niente e nessuno? E allora si inizia a usare Padre per dire chi si prende cura dei figli e figlie che nessuno vuole, della violenza, dell'esclusione. È la prima volta che nel Primo Testamento si usa la parola Padre, nel Deuterozeio e poi nella. Scusate, ma.
Grazie.
Bello, molto. Molto, molto.
Abbiamo fatto il viaggio insieme, io ho imparato un sacco.
Beh, ti credo.
C'è anche solo la svavita.
Buongiorno. Avevo fatto domande, mentre il mio collo è dedicato a tutte. Però una cosa che volevo dire è che io ho letto i Vangeli ed è molto, ho scoperto che è molto difficile essere cristiani. E quindi è come attribuirsi ai cristiani non è proprio appropriato. È come dire io sono un falegname ma non so lavorare legno. Penso che tutti quanti dobbiamo dire che siamo aspiranti o simpatizzanti cristiani. Seguire tutte le parole e le parabole, i letti cristiani e farle diventare nostri è un'impresa difficilissima, quasi impossibile secondo me. Quando addirittura Gesù dice che bisogna odiare il padre, la madre, la casa, le attività che fare quotidiane per staccarsi, oppure dice addirittura che dobbiamo abbandonare tutto, 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 tutto per seguirlo. E questo è fondamentale, se sei cristiano bisogna fare questo. E quindi smettiamo di dirci cristiani, ma simpatizzanti cristiani. E per quanto riguarda la comunità,
già non si può più dire padre, togliamo anche cristiani. Destrutturiamo.
Per quanto riguarda il momento del giorno, che è quello della comunità, io ho subito un trauma quando ero piccolino. E bisogna stare attenti ai piccoli, perché forse le portano tutta la vita questi traumi. Per un tavolo oratorio di Colonia Monzese, dopo che vivevo, e era bello, tutti quanti a Gazzosa con la liquirizia, i giochi, molto bello, no? C'era un momento in cui poi c'era la preghiera, collettiva, tutti quanti così, no? Ed era noioso guardarlo, che noi non lo leggevamo. Allora scappavamo, allora loro non li chiamavamo i Pauloci, chiudevano i cancelli, però sopra il cancello c'era due punte, c'era un pezzettino di spazio potere, e quindi scappavamo. Allora ci inseguivano e ci tiravano giù dai cancelli e ci davano un sacco di legnate e ci portavano lì a... Ecco, questo mi ha portato ad allontanarmi tutte quelle forme di aggregazione e di comunità. E ho sempre avuto preso la distanza, ho fatto tanti anni di teatro e ho fatto solo monologhi, perché non sopportavo i gruppi teatrali. Basta.
Buongiorno, sono Fabrizio. Raccolgo qualche spunto delle riflessioni che ci ha proposto e che sono state riprese in incrocio con alcune delle mie ricerche. Provo a evitare tutta la questione del maschile e del femminile, che è pure così decisiva, ma provare a riflettere un attimo, se ho capito bene, sulla questione dell'ordine simbolico del padre, ricordando non solo quell'elenco di Marco, ma che quando, sempre in Marco, Maria lo va a cercare con i suoi perché è matto, e Gesù risponde: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. C'è un ulteriore passaggi rispetto a quello che si è detto. Mi pare che anche in diversi passaggi della vita di Francesco di Assisi c'è riferimento alla maternità e alla fraternità, sororità, e non alla paternità, per quanto poi tutti i francescani si chiamano padre, ma questo è un altro discorso. Ma appunto raccolgo la provocazione e la approfondisco e ci confrontiamo se poi funziona magari un po'. Forse anche non solo uno slittamento auspicato dal Dio Padre al Dio Fratello, ma allora nell'ordine simbolico anche dal Gesù Padre al Gesù Fratello. Il Gesù di fianco, il Gesù confuso tra i peccatori all'inizio, al battesimo, e tra i delinquenti alla croce, alla fine, non è il Gesù sacerdote, non è il Gesù Signore, che vuol dire il padrone. Mi pare che ci sia stato forse uno slittamento anche in questo senso, dal Gesù Fratello al Gesù Padre, nell'ordine simbolico che è stato ricordato. Invece tutto un lavoro di Gesù che dice, per esempio, è bene che io me ne vada, a proposito dell'arretramento. Mi risuonavano queste cose mentre ascoltavo. Un ordine simbolico che noi abbiamo raccolto in tante felici esperienze, magari un po' marginali, penso a Charles de Foucault, il fratello universale, e capovolto in altre. Penso, vado proprio per flash, per capirci e essere sintetico, a quanto la prima comunione sia continuamente riproposta come la comunione con il pane, con il corpo di Gesù, e pochissimo o niente la comunione con la comunità. Appunto, forse c'è un lavoro da fare anche in questo senso, dal Gesù Padre al Gesù Fratello, che è un Gesù, appunto, riprendo anche qui la provocazione di Nancy, un Gesù a fianco, un Gesù come tutti, come noi, un fratello in ricerca, e appunto dove invece tutte le teologie del Gesù Signore, Gesù Sacerdote, vanno in un'altra direzione. C'è un lavoro da fare, appunto, per esempio, mi pare anche rispetto alle scritture cristiane, ai Vangeli, non solo, che sono sempre, come dire, identificate con la memoria del Padre Gesù, più o meno, tramandata, e poco invece con il lavoro della comunità, delle comunità, decenni e decenni di lavoro anonimo di uomini, donne, anziani, bambini che hanno celebrato, condiviso, letto, cantato e hanno scritto le scritture che non ha scritto Gesù, diverse fra loro, e dove appunto la parabola del figlio prodigo o padre misericordioso, fratello maggiore, ha tutto il suo peso come parabola, se poi l'ha letta Gesù o l'ha scritta la comunità di Luca, perché non hanno scritto gli altri Vangeli. Se le beatitudini hanno versioni differenti nei Vangeli, quindi risentono evidentemente del lavoro relazionale delle comunità, il Vangelo è il Vangelo delle comunità. In questo senso, non per tutte, ma come la nostra, appunto, a fianco alla nostra, come le nostre, con tutti i loro limiti, ma con l'esperienza della comunione. Forse anche in questo senso, più che riferimento al Signore Gesù, che è ritornato anche nella proposta, e bene all'espressione appunto di Francesco, vescovo di Roma, che parla della gioia del Vangelo. In questo senso, con un Gesù più a fianco, più con noi che non sopra di noi. Quindi un Gesù fratello e mio padre. Vediamo
se
proprio sono fuori luogo.
No, cioè io sono...
Grazie.
Sì, ma allora io non azzardo una risposta, perché tutte le cose che hai detto sono molto, cioè io sono veramente, cioè, sottoscriverei quasi, cioè tutte le cose che hai detto sono tutte piste di riflessione da percorrere. Dico due cose. Una è questa, parlavamo del battesimo, quello hai ripreso anche tu. A me sembra interessante, no? Per noi il battesimo di Gesù a Giordano non vuol dire quasi niente, però nei primi secoli probabilmente, soprattutto nella controversia ariana, cioè proprio quella in cui si decide, si pensa, perché questi sono passi che ha fatto nelle comunità, si pensa alla natura di Gesù, no? Se Gesù è Dio. Se tu vai a Ravenna c'è il battistero degli ariani, il battistero dei cattolici, cioè, quindi per loro è importante la scena del battesimo. Allora, cosa dicono gli ariani? Sono due letture dello stesso Vangelo, no? Dicono Dio a un certo punto arriva lì, prende uno e lo fa diventare Dio. Bello. L'interpretazione cattolica è un po' più nella direzione di quello che dicevi tu, cioè Dio prende uno che è già tra di voi, che già tra di voi, voi non l'avete neanche, non l'avreste mai detto, e ti dice che è il figlio. È diverso, no? Cioè, da un lato c'è uno, prendi uno, lo tiri su, e dall'altro c'è uno che dice, ah, guarda, è già tra di voi. E questo un po' risponde anche alla domanda che faceva prima, però non ho mai detto il nome,
Vito.
Che era molto bella, molto provocatoria. Allora, io sì, sono d'accordo, però il bello del Vangelo è che il Vangelo non ti sta dicendo una roba che devi fare, ti sta dicendo una roba che sei. Cioè, il Vangelo non è un libro, poi quello che tu dici è vero, insomma, però non è un libro che ti dice, allora, se fai queste cose puoi chiamarti cristiano, ma è un libro che dice, ma tu, ma lo sai che sei cristiano? Perché il dono, la misericordia, non li ha inventati Gesù. Io agli studenti dico sempre questa, dico sempre l'Alcesti, non so, una tragedia greca, no? In cui la moglie a un certo punto dà la vita per il marito del figlio. Non sto raccontando perché è finito, no? E io dico sempre, non è che l'ha inventato Gesù il donare la vita, però ha preso alcune parti dell'esperienza dell'essere uomini e ha detto, qui c'è Dio, no? Allora, in questo senso, io penso che la questione della dell'articolare di più la parola fratello oggi sia con Dio, sia esattamente come dicevi. E quando parlavi dei Vangeli, anche a me è sempre molto bello pensare, però sarebbe molto interessante da teologo dire, cioè lavorare su questo tema, come mai una roba così storica è diventata universale, cioè come mai questo lavoro delle comunità è diventato universale, cioè va bene oggi, lo puoi leggere oggi, è affidabile per la fede di oggi, no? Ecco, questo secondo me è un bellissimo tema da, cioè come mai questa vita un po' del cacchio che facciamo dice la verità, cioè questo per me è uno dei, non dico il cuore, come si dice, cioè come, ma com'è sta roba che la vita tua così bruta, barbara, acciaccata dice la verità, cioè che la verità non è una roba che c'è, che sta lì e tu devi farla, ma è una roba che mette in opera l'essere uomini, cioè questo secondo me è molto, e allora questo riguarda perfino chi non in chiesa non ci va, ovviamente perfino quelli che, cioè come mai avevi ragione tu a scappare e quelli lì non avevano ragione a tirarti dentro? Questo secondo me è la... No, non so se mi spiego. Cioè, tu che non volevi scappare da lì, avevi intuito qualcosa, poi magari volevi solo farti i cacchi tuoi, però... Cioè, però avevi intuito qualcosa, e quelli lì che invece la difendono, no? Come mai Dio è stato fatto fuori dai sacerdoti? Cioè, no, questo... Vabbè, basta, ci fermiamo qui. Penso.